Gli insetti nell'Ambra sono un trio di stanza tra Bologna e Parigi, nato come duo, diventato trio con l'aggiunta di Hijiri Shimamoto alla batteria, che si è unita ufficialmente al gruppo dopo il tour del secondo album, l'Aleph, che seguiva l'esordio Controllo del 2016. Parliamo quindi del terzo album, 2023, appena uscito per Shank Brock, assieme a Lapo, cantante e bassista cofondatore del gruppo, assieme a Christoph Broncos Bettoli, che suona la chitarra. Ben trovato, Lapo! Ben trovato!
Ciao, buonasera.
Ok, allora insomma 2062 è il terzo lavoro con Insetti nell'Ambra. Forse è meglio che spegni la radio, sai? Perché sennò non riusciamo.
Non funziona. Ascolta, no, io ti sento, il problema è che c'è un forte ritardo. Adesso non sento più niente in realtà al telefono. Tu mi senti?
Io ti sento.
Ok, prova perché ti sento molto bassa, però prova a parlare molto forte e ricominciamo.
Io sì, allora ti sento bene.
Sì, adesso ti
Eccoci.
sento anche io.
Allora, insomma, 2072 è il terzo lavoro con Insetti nell'Ambra. E il titolo, ti chiedo già, insomma, si riferisce al film di Lucio Fulci o non c'entra niente?
Sì, il titolo è perché diciamo che è un po' uno scherzo, diciamo, nel senso che vuole essere proiettato in un futuro immaginario, visto che ci sentiamo, già diciamo il nostro nome, gli Insetti nell'Ambra, è un nome diciamo, che fa riferimento a delle entità che vivono fuori dal tempo.
Sì.
Congelate, insomma, questi insetti preistorici congelati nella resina degli alberi per dei tempi infiniti, dei tempi di milioni di anni, e quindi volevamo insistere su questo aspetto. 2072 è un anno immaginario del futuro nel quale ci proiettiamo, ci sentiamo poco. Di appartenere poco al presente, di essere un po' sospesi tra un passato remoto e un futuro, chissà, un futuro per il momento immaginario.
Bene, bene. In questo disco riprendete poi tre canzoni già edite, Pugni che abbiamo appena ascoltato, poi l'allazione Satori. Come sono entrate nel disco nuovo?
Ripetimi scusa la domanda perché ti sento sempre molto bassa, scusami, abbi pazienza.
Sì, riprendete, ti dicevo, tre canzoni già edite, Pugni, l'allazione e Satori. Come sono entrate nel disco nuovo?
Ma guarda, diciamo che è stato, abbiamo voluto, la verità è che erano brani che non avevamo mai veramente preparato, non avevamo mai veramente lavorato a dovere. Negli anni li abbiamo un po' sviluppati, poi sono stati anni un po' complicati perché c'è stata la pandemia che quindi ci aveva abbastanza rallentati, sai che noi siamo in parte, io vivo in Italia, il resto del gruppo vive a Parigi, quindi sono stati anni un po' complicati, avevamo registrato questi pezzi un po' di fretta, Pugni l'avevo registrato in realtà con un altro progetto, ma mai veramente con gli Insetti nell'Ambra, quindi alla fine abbiamo voluto prendere il tempo, finito questo periodo un po' difficile, per farli diciamo come volevamo. E quindi nel nostro repertorio ci sono già ormai direi quasi 4 anni, poi 4 anni, però adesso ho avuto la questione di lavorare, di prendere il tempo veramente di lavorare per bene. Quindi, direi un processo naturale, ecco, non
Certo.
una scelta particolare, ma insomma le cose sono anche così. Diciamo che le versioni che sono in questo album sono quelle a cui teniamo,
facciamo quelle che pensiamo quelle giuste, diciamo, quelle definitive.
Ecco, bene, bene. Sì, comunque qual è stata la prima canzone completata proprio per questo disco nuovo?
La prima canzone, allora, diciamo la canzone che ha dato un po' il via, che abbiamo deciso che adesso facciamo un disco, è la prima, sì, sono le prime due che compaiono nel lato A, cioè Garibaldi e Antichiamo Travolta, che sono queste canzoni scritte, diciamo, in un modo un po' diverso dalle altre, perché come si capisce dai titoli, sono un po' di storia che tu non mi chieda di spiegare il testo, soprattutto della prima, perché dico già che posso provarci ma non ci riuscirei, potrebbe essere interessante provarci ma non credo che riuscirei a dire niente di razionale, sono quasi delle filastrocche, come si dice, fonetiche, sì. E sono quelle, diciamo, le ultime che abbiamo scritto in ordine cronologico e che ci hanno portato, diciamo, hanno fatto sì, diciamo, che tutto il materiale che avevamo messo insieme negli anni si è un po', come dire, cristallizzato ed è diventato un progetto, un lavoro organico, diciamo, quindi sono state le ultime, in un certo senso sono anche forse le più importanti, le più quelle che completano un po' tutto il lavoro e gli danno un senso, ecco.
Ecco, va bene. Comunque sì, il disco inizia, dicevamo, con Antichiamo Travolta, che apre l'album e ha questo ritmo, non ti chiedo del testo, ti chiedo del ritmo, il ritmo che si mescola tra voce che diventa bacchetta in quattro quarti di battito e gli strumenti speedy con il basso che raccoglie poi il filo giusto con la chitarra storta e la batteria frenetica. Come...
Sì, mi sembra una bellissima descrizione, in effetti. Non aggiungerei altro.
Va bene, dai. E poi c'è Se Garibaldi fu ferito, più parlata che cantata, è come un ode misto ad un reading politico mischiato ancora all'uomo di strada che dice la sua opinione. Come è venuta fuori?
Sì, ma guarda, chiamare una canzone politica mi sembra un po' troppo ambizioso, ecco, diciamo che, come ti dicevo prima, sono stati anni un po' particolari, è stato nel periodo quando eravamo tutti chiusi in casa, perlomeno io ero chiuso in casa con, ormai sono passati due o tre anni con il lockdown, e un giorno ero qui a Bologna e con tutti i problemi che avevamo ho visto volare sulla mia testa gli aerei delle militari, delle frecce tricolori, ho pensato che io non ho opinioni particolari, nel senso, su tutto quello che è successo, eccetera, però ho pensato che c'era qualcosa di veramente surreale in tutto quello che stava succedendo, no? Tutti chiusi, tutti cosati, e poi passano questi aerei militari e tutti che dicevano, ah, che bella cosa, questi aerei che ci danno la felicità di vedere il tricolore, qua non so, che fatto, ma stanno dietro tutti i matti. E così poi è nata questa cartoncina che prende un po' in giro... Poi un po' in giro noi stessi, insomma, il nostro paese, le nostre travesse, senza avere grosse pretese, come dicevo, di scrivere una canzone politica, che no, no, forse è più satirica che politica.
Ok, poi c'è Pugni che l'ho ancora di più amato in questo disco. Insomma, tra le canzoni già edite, Una storia d'amore mentre sta per finire, e si descrive la propria sofferenza in modo un po' ironico, appunto confrontando la fine dell'amore ad un match di Puligiato, con il finale mazurka, punk noise, ballada d'amore, in un ultimo tentativo di tornare insieme a lei. Come, cosa ci puoi dire su questa canzone?
Questa canzone, sì, direi che quello che tu hai detto, il fatto che sia ironica, è importante sottolinearlo, nel senso, diciamo che in un certo senso è la più classica delle canzoni pop, cioè abbiamo voluto, come dire, affrontare proprio il tema classico della storia d'amore, di milioni di canzoni pop che siamo tutti cresciuti ascoltando, un tema estremamente estremamente già coperto da tanti altri artisti, Rossi, al quale forse non c'è niente da aggiungere, pure che continua in qualche modo a funzionare. Diciamo che anche se forse non me ne voglio, non le voglio rivelare tutte perché mi sembrerebbe quasi di rovinare il gioco, però è piena di piccole citazioni nascoste a diverse altre canzoni di pop, diciamo, di questo genere che nella vita ho ascoltato parecchio. E quindi che poi in qualche modo si sono finite dentro al testo più o meno volontariamente, più o meno consciamente. Sì, quindi diciamo che più che una canzone d'amore è quasi una contestualizzazione della canzone d'amore, quasi un gioco, diciamo, anche questa. E anche questa cerca un po', non so se ci riesce, ma insomma cerchiamo un po' sempre di prendersi in giro, ecco. Fare una mazurka, chiaramente, da un lato è un ritorno alle radici molto importante, perché vengo a meno per età dalla Romagna, che è terra, insomma, di liscio e di mazurka, poi sono pure di Bologna, insomma, e siamo l'area geografica è quella. Oltretutto poi voglio anche citare il mio collega e fedale DJ Balli, Riccardo Balli, che proprio nel periodo in cui creavo questo brano aveva fatto uscire con la mia etichetta una cassetta di liscio e mazurka rifatte da lui, che è un DJ, diciamo, molto umorista, e forse in qualche modo sono stato ispirato nella composizione anche dal suo lavoro, diciamo. Sicuramente sono stato ispirato, come poi spesso sono ispirato da lui anche come personaggio, insomma.
Bene, poi c'è 99.1, immagini cruente dalla parte di un serial killer, punk rock un po' ironico, splatter, immersi in un fumetto che racconta di un criminale. Come è venuto fuori?
No, guarda, in realtà devo confessarti, effettivamente devo fare quasi una cuba, perché sulle note del disco non l'abbiamo scritto, però è adattata, anche se molto liberamente, da una poesia di Bukowski, di Charles Bukowski. Direi più che un serial killer parlerei di un volgare alcolizzato che insomma va in giro a fare dei danni, almeno così si percepisce. In realtà io il testo lo trovo abbastanza, cioè credo che ognuno si possa poi leggere quello che vuole, nel senso che se lo chiedi a me, io non sono mai riuscito veramente a capire lui di cosa stava parlando con quella poesia, e anche confesso nel fare questa produzione italiana ho lasciato tutte quelle che per me erano delle ambiguità, per cui sì, vedo che tu hai fatto una tua lettura che è senz'altro lecita, però io anche qui sono restio a dare delle interpretazioni razionali. Soprattutto mi interessavano sì queste immagini cruente, giustamente qui hai detto bene, che emergono in qualche modo da questo testo per il resto così astratto, e provati sì che in effetti per qualche ragione siano state quelle che mi hanno in qualche modo che hanno fatto sì che io volessi mettere in musica, insomma, perché poi a mettere in italiano, che non so neanche se esista una tradizione italiana, peraltro non sono ancora riuscito a trovarla pubblicata di quella poesia, e poi metterla in musica. Con i risultati sono cambiati. Veramente forse questo più allegro di tutto il disco. E avendo questo tema, appunto, quindi che si tratta delle interpretazioni un po' inquietanti, effettivamente.
Bene, va bene. Poi sì, c'è imbarcato in a trip, qui tornano i giochi di parole per raccontare quanto è importante avere un punto di riferimento per andare avanti. Le parole giocano a ping pong con la musica, con un bel finale rumoroso, noise. Come l'hai composta?
Sì, direi che hai detto bene, insomma. Mi piace molto questa cosa del ping pong con la musica, in effetti
mi rendo conto anche adesso parlandone con te di come che hai chiaramente ascoltato giustamente con attenzione tutte queste parole, di come queste parole poi siano effettivamente, visto anche per me, no, quasi, io le vedo quasi più come delle, e spero di essere riuscito in questo gioco, come delle un agglomerarsi, diciamo, di frasi, di parole che potrebbero voler dire cose diverse, frasi anche che non solo giocano a ping pong con la musica, ma giocano anche a ping pong tra di loro. Poi ognuno, io spero che il gioco deve servire a far sì che poi ognuno ci legga quello che vuole.
Certo.
A me interessa molto il ritmo, devo dire, come appunto queste parole, in cui magari all'inizio, no, quando ho cominciato a scrivere, un significato razionale ci poteva essere, ma che poi man mano che adattavamo, no, suonando anche con Christoph, il chitarrista, e con il G, la batterista, adattavamo queste parole poi insieme alla musica, il senso è andato, il senso logico più superficiale, più banale, è andato via via perdendo, si è rimasto il suono quasi delle parole, che poi magari anche con dei processi inconsci di cui io sicuramente non sono la persona giusta per parlare, può darsi che abbia anche acquistato degli altri significati che io non so, anzi anche quasi quasi lo spero. Ma soprattutto, diciamo, mi piace, almeno io sono contento di come le parole vanno quasi a funzionare quasi come una batteria, cioè mi verrebbe quasi delle volte da provare a fare una versione soltanto batteria e voce, per come proprio le sillabe, ci sforziamo sempre di fare in modo che le sillabe cadano in una certa maniera nel ritmo della canzone, poi tutti gli strumenti in qualche modo cercano di giocare appunto a ping pong con questo scheletro, il testo è sempre un po' lo scheletro, poi tutto il lavoro dei miei compagni di band, perché poi stiamo parlando molto dei testi, ma dovremmo parlare anche del lavoro sia della batteria, della chitarra, insomma, che loro insomma sono riusciti a costruire su questo scheletro che sono le parole, a costruire poi tutto,
certo,
un arabesco, un mondo, chiamiamolo così, molto più articolato.
Certo, certo. Sì, infatti poi c'è Granchi con questo ritmo intenso e quasi concitato per raccontare di un sogno incubo di un giornalista che lascia una lettera. E il mondo è dominato dai granchi.
Sì, guarda, questo anche qui adesso finisco, ma perché no, insomma, finisco per svelare chi ci ascolta delle cose che non avevo mai, ma non perché volessi tenere segreto, ma perché non vengono mai fuori, nessuno mi tiene mai queste cose, ma stranamente, ma in realtà c'è un film di Herzog, che degli anni, direi dei primi anni 80, che racconta la storia giustamente di questo giornalista che viene incarcerato, diciamo, in una repubblica adesso non mi sono preparato, insomma, su tutto questo background, una repubblica africana di queste politicamente non molto stabili, insomma, nel pieno di un colpo di stato. E poi torna in questo paese anni dopo e rivive, insomma, questa sua esperienza. Quindi il testo in realtà prende tante frasi da quel film, e la scena iniziale di quel film mostra un'invasione di granchi che, giustamente, come dice la canzone, invadono la terraferma partendo dalla costa, dagli scogli, dal mare. È un processo naturale, una migrazione di granchi che per qualche ragione biologica si svolge periodicamente in questo paese africano, e che è stato usato proprio come immagine per aprire il suo film, che si intitola, se non sbaglio, in italiano Echi da una terra oscura, o Echi da un impero oscuro, cioè un titolo un po' strano. È un film piuttosto bello, ma poi soprattutto questa immagine iniziale, che era veramente difficile difficile da dimenticare, ma poi volendo si trova anche subito su YouTube, quindi se qualcuno fosse incuriosito. E il brano poi era nato, insomma, e non è rimasto un po', spero, come un tentativo di riprodurre certi ritmi giustamente tribali che si ascoltano nella musica africana, insomma, che chiaramente musica africana vuol dire tutto e niente, ma insomma io in quel periodo ero particolarmente appassionato alla musica di certi gruppi Tuareg, tipo Ndou Mokhtar, i Timari Wen, eccetera, eccetera. Ascoltavo costantemente queste cose, anche non so se conosci un'etichetta che si chiama Sublime Frequency, quella che viene chiamata insomma genericamente world music, e avevamo voluto cercare di fare una canzone world music, in qualche modo pure il tema del testo si adattava a questa atmosfera, credo, ed è venuta fuori questa cosa qua, insomma. Poi piano piano è diventata forse meno world e più rock, ma la radice era quella.
Ecco, va bene. E poi infine ci sono la lazione, le due canzoni edite, la lazione Satori, insomma la lazione è un dialogo con se stessi, riflettendo su quanto sia importante fare ciò che ci rilassa, ci rende felici, senza pensare all'ordine, le regole, le convenzioni sociali.
Sì, credo che è un po'... diciamo più che le convenzioni sociali, parlerei... Ci si vuole liberarsi un po', no? È un po' quello che abbiamo fatto poi, che stiamo facendo adesso con questa chiacchierata, cioè vedi che nel cercare di spiegare le mie canzoni, poi insomma, mi vedo quasi preso all'angolo e io stesso sono costretto ad ammettere che un significato razionale alla fine non c'è, quindi forse più che liberarsi delle convenzioni sociali, addirittura liberarsi della razionalità, no? È quasi un manifesto alla fine per dire vabbè, ma facciamo della musica, cerchiamo di fare della musica che non segue nessun tipo di stilema.
Sì, mi ha detto che è giusto.
È molto ambiziosa, no? Come cosa, quasi quasi presuntuoso dire questa cosa adesso, però come scopo, diciamo, che non so se siamo riusciti ad ottenere, però il nostro modello sarebbe una musica totalmente libera da tutto, insomma. Chiaramente detta così mi faccio quasi ridere da solo, ma insomma parlo di un modello, non di qualcosa che credo che stiamo riuscendo già. Un giorno forse ci arriveremo.
Va bene, va bene. Poi sì, c'è Satori, insomma, riportare alla mente vecchi ricordi e farsi una mappa per superare oggi gli ostacoli, oggi con dalla nostra parte l'esperienza e la saggezza che ci insegnano a mettere la paura davanti a noi e non per aggirarla, ma per conquistarla, parafrasandoti. Come è venuto fuori?
Sì, beh, quello è anche lì, sai, nello scrivere i testi uno ci fa influenzare, almeno io mi faccio influenzare sempre dagli ascolti, dalle letture del momento, quindi in quel momento lì, ma poi non solo in quel momento lì, ma insomma in particolare in quel momento lì mi ero avvicinato a tutta una letteratura che, vergognandomi un po', forse dovrei chiamare quasi occultista. Questo fa molto riferimento a un libro di René Dommal che si intitola In modo analogo. Per intendersi, sono poi le cose di quando si vanno a ascoltare i testi di Battiato, no? Alla fine la metà dei suoi testi si appoggiano a quei temi e a quella letteratura lì. Quindi anche io nel mio piccolo, insomma, ho voluto riprendere un po' di quella atmosfera. L'idea, no, di questo percorso iniziatico in cui si impara attraverso delle esperienze difficili, si impara a vincere in particolare la paura e si diventa in qualche modo più deboli, non più deboli, ma insomma si accetta la propria fragilità per diventare più forti. Ho voluto parlare di questa cosa. Sì, alla fine devo dire mi sono veramente ispirato a tanta letteratura esistente sull'argomento che in quel periodo evidentemente mi aveva particolarmente affascinato, e quindi è stata una cosa abbastanza spontanea.
diciamo, non decise a tavolino, in qualche modo quelle parole che continuavano a risuonarmi nella mente sono diventate quasi delle strofe, dei ritornelli per una canzone. In mezzo c'è anche una frase, questa proprio sulla paura, conquistare la paura che è strappata, rubata direi dal primo libro di Castaneda su Don Juan. Quindi c'erano proprio, insomma, non so, io parlo di queste cose e senza sapere se poi chi ci ascolta le conosce oppure no, insomma, forse sono cose molto chiaramente estremamente di nicchia, però diciamo la parola chiave, per chi fosse curiosito, è occulto, pure ripeto Battiato è un riferimento, Domal e lo stesso Khodorkovsky, no? Pure il suo film La montagna incantata, alla fine è un po' sempre la stessa storia che si è trasformata, si è reincarnata, diciamo, in questa canzone, ma solo in questo tema del percorso iniziatico che a un certo punto nello scorso secolo era diventato proprio dominante in tutta una frangia della un po' acida, diciamo, del cinema e della letteratura.
Sì. Ok, allora il disco dove e come è stato registrato?
Ah, beh, ecco, il disco, sì, è interessante questo, perché guarda, il disco, io sono molto contento di come suona e vorrei quasi non dirlo questo, però in realtà lo dico perché al tempo stesso sono molto contento. Abbiamo registrato quasi tutto in casa da noi, cioè sì. A parte le batterie che per ovvi motivi di vicinato siamo andati a registrare degli studi a Parigi, quindi con i giri siamo andati e in tempi anche abbastanza rapidi, devo dire, abbiamo registrato con dei tecnici del suono tutte le basi della batteria, poi io e Christophe abbiamo registrato in casa, ognuno per conto suo, cioè insieme, ma ciascuno a suo momento da solo, la propria parte, e alla fine con i giri abbiamo passato un tempo, e quella forse è stata la parte più laboriosa, insomma, abbiamo mixato il tutto, abbiamo evitato di lavorare con dei professionisti del mixaggio, della produzione, degli specialisti, diciamo, del mixaggio, della produzione, abbiamo voluto fare da solo per essere sicuri di avere il suono che volevamo, che non è un suono, secondo me, non credo che questo disco suoni come la maggior parte delle cose etichettate, no? Con le stesse etichette che viene data a noi, cioè post-punk, new wave, no wave, insomma. Non credo che suoni come altri dischi che cadono in quella etichetta. È un suono molto più aspro, gli acuti sono molto forti, però l'abbiamo cercato veramente, veramente così, e in qualche modo credo che funzioni. Quindi vorrei incitare tutti i musicisti che se ci sono, diciamo, alle prime armi, che ci ascoltano, di credere nel do it yourself fatto da soli, che alla fine è il modo migliore per ottenere esattamente quello che vuoi. Ci vuole ovviamente un po' di pazienza.
Già, certo, bravo. E invece sì, chi ha curato la grafica è sempre il tuo compare?
La grafica è stata tutta fatta dai giri, la batterista, ha fatto tutto lei con il mio aiuto tecnico, ma anche lì do it yourself, abbiamo, in realtà io mi sono avvalso in passato con altri lavori della mia etichetta o dei miei progetti di grafici molto bravi, e come il mio amico Greg Massic, che magari ci sta anche ascoltando, ma in questo caso siccome avevamo un'idea, cioè il giro soprattutto aveva un'idea su come dovesse essere questa graficamente il disco, abbiamo voluto fare anche quello da soli, quindi anche lì c'è avuto un po' di pazienza dal punto di vista tecnico, perché nessuno di noi possiamo dire di essere veramente dei grafici professionisti, ma insomma siamo molto contenti, anche in questo caso ci è andata bene, insomma siamo riusciti a ottenere quello che volevamo. Abbiamo voluto sì, insomma, lo vedi, la vedi la copertina, insomma, abbiamo voluto insistere molto sul, sì, sul nome del gruppo, le lettere molto grandi, volevamo una cosa proprio che si vedesse, che non passasse inosservata, visto che siamo talmente tanto bombardati di immagini oggi che non c'è più spazio per le cose delicate che restano un po' discrete, meglio essere diretti.
Ecco, invece nel precedente c'erano solo immagini con un occhio rosa in mezzo, al contrario.
Il retro del disco?
No, la copertina.
Ah, sì. Sì, molto rosa. Ma il rosa è sempre il nostro colore preferito.
Ok, allora avete delle date di presentazione o ancora dovete iniziare?
Beh, sì, adesso avremo una data in Francia, verso il 25 aprile a Parigi, in un locale che si chiama l'International. In Italia per il momento siamo in cerca di un luogo dove proporci, e poi abbiamo in programma un viaggio in Giappone, dove faremo anche qualche esibizione, chissà, alla fine dell'estate, a settembre.
Bellissimo. E allora, per avere il disco, cosa bisogna fare? Se vuoi lasciare riferimenti?
La cosa migliore è andare su Bandcamp, alla pagina di Skunkbox Records, e passare da lì, insomma, perché non è distribuito al di fuori di questi canali, insomma, indipendenti. È una produzione, peraltro, una tiratura molto piccola, quindi anche chi volesse averlo è meglio che se lo procuri rapidamente, altrimenti c'è sempre, parlavo di DJ Balli prima, c'è sempre la serie di Sonic Belligeranza, che è un'associazione culturale a Bologna in via Mascarella, e loro hanno sempre delle copie dei nostri lavori.
Ok, perfetto Lapo, io ti ringrazio, è sempre un piacere, e che dire, ti auguro buona musica ancora.
Grazie, sì, no, è un piacere soprattutto per me, sono io che ti ringrazio, e alla prossima.
Alla prossima, ciao.
Ciao.